Allora, non Silicon Valley oggi, anche se sembrerebbe, un'altra azienda che però è a Brooklyn, New York. Buonasera,
Ciao.
ben ritrovati a Gioia di Boa.
Sì.
Oggi 18 giugno 2025, 18 giugno, e ricordiamo un evento importante che è collegato tra l'altro anche ad una notizia importante di questi giorni. Allora, nel 2005, quindi 18 giugno 2005, esattamente 20 anni fa, apriva Etsy. Etsy è uno, ce l'abbiamo
Sì.
anche, sì. Eccolo qua, Etsy, è uno dei marketplace più famosi del mondo. Ne abbiamo parlato anche forse settimana scorsa o due
Sì,
settimane
anche per
fa.
l'e-commerce lab ne abbiamo
Sì, ne abbiamo
parlato
parlato ultimamente,
tantissimo.
ne parliamo in continuazione. Ed è specifico per l'artigianato, per la produzione di oggetti fatti a mano. Cosa è successo? Beh, intanto, diciamo, è un'azienda importante anche a livello di occupazionale, impiega più di 2.000 persone attualmente, hanno licenziato un po' di gente ultimamente in realtà, però va comunque bene, è stranamente situata a Brooklyn, a New York, a differenza di tante altre aziende che sono nella Silicon Valley, quindi oggi compie 20 anni e purtroppo però c'è una notizia brutta per molte persone che vendono su
Per un
Etsy.
nostro cliente
In particolare
soprattutto.
per il nostro cliente Tre Dragon Store, è un po' meno brutta grazie all'e-commerce che gli
Sì,
abbiamo appena
perché è venuto da
realizzato.
noi, cioè è stato
È andato
bravo.
giusto
Sì,
giusto.
uno Steve Jobs della
È
previsione.
stato molto 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 tempestivo.
Sì.
Tempestivo. Cosa è successo? Che Etsy ha pubblicato, è una notizia di pochissimi giorni fa, mi sembra proprio di questa settimana, ha pubblicato i nuovi standard creativi, li chiamano loro. Quindi gli standard che definiscono cosa si può vendere e cosa non si può vendere su Etsy. Dice, rimarca il fatto che Etsy è dedicato alla creatività personale, al
Sì. Per
fatto di realizzare oggetti unici fatti a mano.
evitare il conflitto copyright, in realtà, perché.
Sì, comunque anche per, non, per quello, senz'altro, e anche per non confondersi con altri marketplace come eBay, eccetera.
Sì.
Tra i vari standard creativi viene rimarcato il fatto che i prodotti devono essere o realizzati dal venditore, quindi fatti a mano dal venditore,
Sì, effettivamente diventa
a
complicato
mano,
per alcuni casi.
sì, infatti, oppure progettati dal venditore, quindi io ad esempio entriamo nel nocciolo della questione, cioè il
Sì.
fatto, ad esempio, se io faccio dei modelli per la stampante 3D, per essere stampati 3D, se l'ho fatto io va benissimo, cioè posso vendere anche il progetto soltanto. Poi possono essere selezionati dal venditore, questo è un caso specifico di articoli vintage, quindi da collezioni particolari, è una cosa molto particolare questa, non rientra nel fatto a mano, ma è una selezione fatta a mano, una cosa un po' diversa. Oppure forniti dal venditore. E questo è ancora una cosa ancora più particolare, cioè sono le materie prime per fare cose. Quindi, ad esempio, se io vendo non so, degli articoli per fare delle miniature, per fare dei
La
modellini,
pittura,
la pittura, eccetera.
sì, i
Questo,
pennelli.
cioè tutto quello che poi porta creatività, va benissimo per la vendita. Poi si parla anche, sì. Parla più o meno di stampa 3D e non solo, qua si parla anche di stampante laser 3D, CNC o CRICAT, che non so, CRICAT non so cosa sia, però sarà sempre qualcosa per tagliare
Sì, comunque lì
probabilmente.
ci concentriamo sull'aspetto
Comunque,
stampante
stampante
3D.
3D, devono essere prodotti sulla base del design originale del venditore e poi eventualmente personalizzati in base a quello che chiede l'acquirente. Allora, con queste poche linee cosa si dice? Che purtroppo su Etsy non si possono vendere stampe 3D
Non progettate dalla
non
persona e non
progettate da nessuno.
inventate addirittura.
Beh, inventate da chi le vende,
Sì,
sì.
no, tipo se faccio Topolino, per esempio,
Ah, vabbè, sì,
non
quello
è
è un
inventato da me, ma
sì,
lo
quello è un
riproduco.
discorso.
Magari posso fare una cosa simile a Topolino, e quindi lì posso venderlo perché ovviamente deve simile, deve essere molto non simile in realtà, perché se ci sono tratti troppo somiglianti, chiaramente non va bene. Quindi sicuramente quello che vogliono è che non siano più, per esempio, se c'è Trono di Spade, per esempio, che tu fai i personaggi, non puoi più chiaramente andare a vendere questi personaggi. Beh, lì c'è, sì, il problema del copyright, e anche penso,
cioè, quello è un doppio problema,
se ti danno il diritto, perché sì, anche lì non è creato,
è un
da
triplo
te.
Problema, perché effettivamente, sì, io potrei, anzi, quello che è successo fino ad oggi è che chi stampava in 3D su commissione vendeva su Etsy modelli. Alcuni si sa che erano rubati proprio, cioè, quindi io mi scaricavo da qualche parte senza avere
il
diritto.
Ma è come le banche immagini, qualche volta compri l'immagine e poi ti scrivono la letterina per dire: ah, guarda che hai usato la mia, non hai il diritto, e poi ti ricorda, io l'ho comprata lì.
Sì,
e
certo.
Quindi a questo punto non ti può far denuncia, ma la devi ritirare comunque, e poi lui farà la denuncia alla banca immagine che ha accettato
di vendere
l'immagine
illegalmente quel, sì, diritto che non avevano diritto di vendere.
O come banche immagini gratis che fanno questo anche.
Molte banche di immagini gratis e molti anche modelli 3D che, sì, posso scaricare gratuitamente dalla rete, ma anche su Thingiverse, ad esempio.
Sì.
Thingiverse è forse il portale più famoso in cui scaricare modelli 3D per uso personale. Non è detto, cioè molto facile che, uh-huh, se scarico un modello, sì, posso stamparmelo per me, ma non ho i diritti per vendere quel modello, no, stampato ad altri. Molti venditori invece operano legittimamente, hanno operato fino ad oggi legittimamente vendendo modelli di cui avevano comprato i diritti,
sì,
quindi si rivolgevano all'autore principale, all'autore originale dell'articolo, e gli pagavano qualcosa, comunque ottenevano in qualche modo l'autorizzazione a vendere le stampe di questo suo modello, e diciamo lo facevano passare come artigianato. In un certo, sì, senso è artigianato, nel senso che io faccio un oggetto da zero, però basato su un disegno, un modello, sì, tridimensionale, che non ho fatto io. Da oggi, a quanto pare, questo
non
è vietato.
Mm-hmm.
Si dice che in rete, ho letto un po' di cose, dicono che in realtà da un lato è un bene, nel senso che Etsy era nato proprio come sito di artigianato,
sì,
quindi
di creazione,
di creatività.
Se siamo onesti, tutte quelle borsette, robe, alla fine sono tutte copie di quello che vedi online, in un certo senso, quindi non è proprio vero.
Sì,
che si tratti di creazione
è
da
molto
zero,
sottile,
perché io lo vedo in molti modelli, in molte cose le sono ripetute in modo diverso, ovviamente la bravura che cambia a fare questo modello, tipo, sì, una cosa che effettivamente può raggiungere questo è che qualche volta dei modelli vengono comprati su riviste professionali per fare tipo le maglie o le borse, e effettivamente poi magari una vede che una ragazza indossa una cosa o vede online delle cose che poi la riproduce, e in realtà può essere semplicemente che questo modello sia stato riprodotto da questa rivista professionale, quindi in realtà è un po' una violazione del copyright anche lì, o magari uno semplicemente si prende quel modello lì e poi va a pubblicare il suo come se fosse stato suo. È difficile andare a verificare,
è difficile,
cosa.
Anche tanto io vedo qualcosa che mi piace e più o meno lo riproduco simile,
sì, quindi effettivamente lì è più, diciamo che per tutto quello che è borse e maglie è più difficile di andare, cioè è difficile dire l'hai copiato da lì, perché in effetti potresti averlo inventato. Invece una statuetta, lì è più, se è così non puoi dire non è questa,
sì,
perché
ci assomiglia abbastanza,
non è tanto
non
giusto, cioè nel senso va bene, ma in un altro senso è un po', effettivamente è un po' difficile da gestire. Poi loro sono piattaforme difficili da gestire per la moltitudine di opzioni che danno, quindi chiaramente devono un po' punire, un po' di limitare.
Ma poi loro vogliono limitare probabilmente il fenomeno per cui su Etsy attualmente si trovano moltissimi venditori che vendono le stesse cose, perché essendo stampabili,
sì,
in 3D, magari lo vendono legittimamente perché hanno i diritti di stampare e vendere quei modelli tridimensionali, ma non è più artigianato, mm-hmm, dal punto di vista di Etsy, naturalmente. Poi se sia bello o meno, ognuno ha la sua idea. Quindi si aprono larghi spazi per qualcun altro per aprire un sito di, ce ne sono già tanti in realtà, però un sito che si prenda tutti i venditori.
Stampatore 3D. Stampatore
apriamo
3D.
Un nuovo portale di aggregazione di stampatori 3D. Ok, quindi vabbè, intanto facciamo gli auguri ad Etsy, che con questa notizia che però è negativa per molte persone. Questi che abbiamo alle spalle sono gli uffici, il quartier generale di Etsy nel nostro ambiente virtuale di oggi, che infatti è molto,
sì,
artigianale.
È molto
anche.
Etsy, in effetti, somiglia al sito.
Sì, sì, sì. Ok, adesso parliamo di agevolazioni.
Sì, allora, come ho trovato questo segreto della Camera di Commercio di Torino?
Sì, perché bisogna scavare per trovare queste
sì,
cose.
Sì. Allora, semplicemente abbiamo iniziato, come forse l'ho già accennato, a rivolgersi al mercato francese per lavorare, collaborare con aziende francesi. E c'è una bellissima fiera degli sviluppatori di PHP, che sembra una cosa strana ma invece esiste, ad ottobre, che si svolgerà a Disneyland, pure, quindi ancora più,
sì,
più
penso
bello.
Accanto a Disneyland, non nel parco.
Beh, sembra, no, sembra sì, accanto, saranno nei centri di congressi. Questo devo verificare perché ancora non abbiamo accesso a questi dati, dal fatto che aspettiamo di avere i soldi. E quindi, cercando un po' di agevolazioni per capire come partecipare a queste fiere estere, ho pensato di iscrivere alla Camera di Commercio. Perché? Perché in realtà avevo visto un fondo, perché c'era già un fondo della regione per le fiere internazionali, però stranamente sono fiere internazionali in Italia. Quindi sembra una cosa un po' assurda a me così. E quindi i fondi sono dati per partecipare a delle fiere in Italia, però che accolgono aziende internazionali.
Sì, però in quel caso le aziende italiane non sono internazionali.
No, sono in Italia. E quindi noi invece abbiamo bisogno, come azienda italiana, di andare in un paese estero. Quindi ho detto, ho trovato che la Camera di Commercio di Torino l'anno scorso aveva dato dei soldi per questo, solo che ovviamente io arrivo sempre quando è scaduto, e quindi ho detto, vabbè, prova a scriverci lo stesso. Ho avuto una sorpresa, perché adesso stiamo comunque aspettando sempre di trovare quel finanziamento, però quando ho scritto alla Camera di Commercio mi hanno risposto dicendomi, buongiorno, in riferimento al suo quesito le segnalo la pagina dedicata al portale agevolazioni per poter caricare il quesito specificando come fatto per email la finalità dell'aiuto ricercato. E quindi mi sono detta, esiste un portale agevolazioni.
Ah, esiste, abbiamo scoperto questo trucco.
Sì, sì, quindi lì praticamente sono andata quindi su quel link, che il link era, ve lo dico così, ma lo scriviamo poi nei commenti.
Sì, poi lo mettiamo nella descrizione del video.
Quindi è www.to.camcom.it/portale-agevolazioni.
Facile anche. Sì. Questo indirizzo, sì.
Quindi andate su questo indirizzo e c'è effettivamente un form dove potete spiegare le vostre necessità, ma non solo forse delle fiere, proprio delle agevolazioni come azienda torinese in pratica. E quindi ho compilato tutto e mi hanno risposto dandomi dei link di diverse agevolazioni che sono in partenza a luglio. E mi hanno pure proposto di parlare insieme. Sto rendendo conto che poi ho scritto che era l'email della collega, ma era la signora stessa che mi ha scritto, però pazienza.
Ah, vabbè, però il servizio è stato erogato comunque.
Ecco. E quindi dice questa signora che ha detto, sì, se volete possiamo parlarne di persona, così mi spiegate meglio la situazione e vediamo cosa possiamo trovare, per cosa c'è di specifico per la vostra azienda. Quindi adesso aspettiamo di essere convocati per parlare di questa cosa, ma sappiate che esiste questo portale delle agevolazioni, quindi se avete bisogno come azienda torinese dovete farlo, cioè nel senso,
e soprattutto
potete farlo,
che la Camera di Commercio eroga un servizio che può essere utile, perché noi diciamo sempre paghiamo regolarmente la Camera di Commercio, dice poi magari non funziona il sito,
no, si apre.
Sì, poi mettiamo il link come sto a descrizione di questo video.
Sì, c'era forse una particolarità, compila il form, accetta.
Poi ci parli di form.
Sì, parlo di queste cose, sì. Sì, chi sei? Devi dire la tua classe di fatturato, la ragione sociale, codice fiscale, indirizzo mail, telefono, la Camera di Commercio di riferimento, quindi forse non è solo a Torino, quindi è anche internazionale. Nazionale, io sono partita nelle fiere internazionali anche.
Visto che bisogna essere internazionali in Italia.
Sì, perché non mi sono preparata a questa cosa, quindi perché ho detto parliamo di questa cosa che è importante, però non mi sono più ristudiata, perché ho compilato il form, ma non ho imparato a memoria tutte le cose.
Invece aggiornerai poi quando...
Sì, poi il settore, quindi no, è nazionale, quindi è dimensione dell'investimento chiaramente. E voi mandate questo e poi vi rispondono in effetti, quindi fatelo.
Si dice, è già strano che ti rispondono,
sì.
Siamo contenti di questo.
Sì.
Ok, terzo punto, O volevi già parlare di forma?
No, fai tu.
Allora, volevo riprendere un discorso di cui abbiamo parlato tante volte in queste settimane, in questi anni ormai,
sì.
Che è un software di Danea, gruppo Teen System, che si chiama EasyFat. Appunto, ne abbiamo parlato tante volte, è un software di gestione magazzino, gestione clienti, si potrebbe definire un CRM, forse un po' eccessivo chiamarlo CRM, però comunque ha molte funzioni che ha anche un CRM. Lo vediamo anche qua, ho portato uno screenshot, diciamo, qualsiasi di Danea, uh-huh. Dove c'è la gestione dei prodotti. Viene utilizzata molto, questo programma viene utilizzato molto dai negozianti in Italia, perché abbiamo verificato non viene utilizzato all'estero, perché è tutto sulla
fiscalità. No, Team System ha comprato, per esempio, in Francia un sistema abbastanza simile, ma non è effettivamente Danea.
Però non è Danea, no, perché
Zucchetti
Danea
invece è più internazionale.
Poi Danea è una falange di Team System che è stata acquisita da Team System anni fa e che è più sbilanciata sull'Italia effettivamente, quindi sulla fiscalità. EasyFat è un programma installabile su computer solo Windows, soltanto sistemi Windows o in emulazione su altri computer come i Mac, permette di gestire tutto il proprio catalogo prodotti, le giacenze, carico e scarico magazzino, i lotti, insieme alla gestione degli ordini, quindi la fatturazione elettronica che è integrata con i servizi di Teen System, la gestione naturalmente delle anagrafiche dei clienti e un sacco di altre cose. A noi interessa particolarmente, ci è sempre stato a cuore questo sistema perché si integra con il nostro plugin per WooCommerce che permette di sincronizzare ordini e prodotti all'interno e all'esterno di WooCommerce per poter avere le giacenze, ad esempio, tra le tante cose, sincronizzate con il proprio magazzino. Ultimamente, da un anno mi sembra questa parte, un anno e mezzo forse, abbiamo anche l'app per Shopify che fa la stessa cosa, sincronizzazione di EasyFat, di Daniele EasyFat, con il proprio store.
Poi chissà Shopify. Se riusciremo a farlo per PrestaShop.
Qualcuno ci chiede per PrestaShop, al momento non c'è la soluzione, la nostra soluzione per PrestaShop.
Sì, però c'è qualcuno che sta provando a lavorare, a sistemare questa mancanza.
Vedremo, anche su questo ci aggiornerai.
E io rubo il suo lavoro ogni tanto.
Oggi però volevo parlarvi brevemente di EasyFat in rete. Che appunto un discorso che esula comunque parallelo a quello della sincronizzazione e-commerce, perché ci è già capitato di fare per un nostro cliente e ci è stato richiesto ultimamente, ed è per questo che torno su questo argomento, ci è stato chiesto di superare uno dei limiti più seri di EasyFat, cioè il fatto che EasyFat è multipostazione, quindi può essere usato su diversi computer contemporaneamente che lavorano sullo stesso magazzino, quindi una cosa molto importante in aziende che incominciano ad essere un po' più grandi del semplice negozio, ma non permette di lavorare su postazioni che sono fisicamente in posti diversi. Quindi non posso condividere un archivio unico con le sue giacenze, i suoi prodotti e tutto all'interno, ad esempio, di un grande negozio che ha una propria rete wifi o filare, come vogliamo, ma non posso fare la stessa cosa se ho più negozi che si trovano magari addirittura in città diverse, sì. Ad esempio. Un nostro cliente aveva avuto proprio questo problema, avendo una catena di negozi, e abbiamo trovato un modo per far superare questo sistema, che è un metodo valido per chiunque. Cosa facciamo in questo caso? Noi mettiamo a disposizione del cliente N macchine, una per ogni postazione necessaria, virtuali, quindi quelle che si chiamano VPS, quindi dei computer che sono però nel cloud, come si dice oggi ampiamente. Quindi dentro un data center con Windows normale, quindi con un normale Windows adesso 10, poi sarà 11, anche perché il supporto a Windows 10 finisce tra pochi mesi, e tutte queste macchine sono collegate da noi virtualmente in una rete LAN, quindi ognuno di questi computer Windows virtuali si vede l'altro come se fossero nello stesso posto, quindi sotto la stessa rete informatica. Quindi Danea funziona perfettamente, non ha nessun problema, si può scegliere una di queste macchine, installarci Danea, mettere l'archivio con tutti i propri prodotti e le altre macchine lo vedono e possono interagire con questo, quindi ogni postazione che è come questa, come vediamo nello screenshot, può lavorare sugli stessi dati condiviso da altre macchine. Questo non risolve del tutto il problema dal punto di vista pratico, nel senso che vi servirà comunque o sempre un computer, ma tanto in un negozio c'è sempre un computer da qualche parte, per collegarvi a quella macchina. Ci si collega in desktop remoto, che è un programma già incluso in Windows, quindi non c'è bisogno di installare niente. Noi vi diamo indirizzo, username e password, classiche tre dati che servono sempre. Voi vi collegate, sul vostro schermo appare in pieno schermo, quindi come se stesse utilizzando quel computer che avete sotto le mani, la schermata del computer remoto, che si trova ad esempio quando avevamo implementato per questo cliente, era in un data center in Germania, ma non ci si rende praticamente conto della distanza, è praticamente tutto
in tempo reale. È come se fossero tutti qua.
È come averli tutti qua.
Sì.
Posso collegarmi da una qualsiasi postazione nel mondo a questo computer.
Quindi la clip art, quel computer è...
Sì, lo schemino classico. E così si risolve questo problema, che è una limitazione importante appunto di Danea, limitazione che io dico sempre, secondo me è un qualcosa che è voluto in un certo senso, perché Danea è un programma comunque piuttosto economico, quindi lavora in quella fascia di prezzo, ha un buon rapporto qualità-prezzo tra quello che offre e quello che non offre, ma ha alcune limitazioni perché giustamente Teen System poi spinge per far utilizzare altri programmi della propria classe di prodotti più evoluti a chi ha delle particolari esigenze. Quindi questa è la nostra soluzione, che ha funzionato per diversi anni per questo cliente. Adesso vedo che c'è stato appunto un nuovo interesse da parte di altri clienti, e quindi era una buona occasione per parlarne di nuovo. E adesso interfacce?
Sì, una cosa abbastanza veloce, perché in questo momento abbiamo quindi un aiutante, uno stagista che ci sta aiutando, e io ovviamente lavorando con lui sto rivedendo un po' le strutture dei siti. E mi sono resa conto che in alcuni lavori, perché collaboriamo anche con altre aziende che sviluppano, ci sono anche delle esagerazioni sulle impaginazioni per accontentare il cliente. Quali sono? Allora, per esempio, ci sono tutte queste cose. Allora, c'è il CAPTCHA di Google per proteggere i form. E quindi usi la versione 2 con il box "non sei un robot" sotto i form, o usi la versione 3 che ha sempre questa linguetta che esce a sinistra o a destra, e questo è uno. Poi c'è la cosa di Ubenda gareggiante, anche lì a sinistra o a destra. Poi c'è la chat, in questo caso era l'intelligenza artificiale, che carino, è sempre più usato. Effettivamente c'è qua da un documentario che diceva che effettivamente è sempre più usato per sostituire le call center.
Sì,
questo...
già erano pagati poco, adesso proprio non vengono nemmeno pagati.
E poi però c'è la chat anche WhatsApp, perché c'è anche la possibilità di avere il pallino di WhatsApp per poter contattare il negozio, il sito e tutto. E tutte cose che galleggiano nello stesso posto. E quindi dicevo, ok, e poi c'è il torna su, anche se il sito è troppo lungo. Quindi diventa un po' una cosa che vedo che tutti i siti cookie, la cookie policy anche normale senza Ubenda, e vedo che tutti i siti praticamente non stanno calcolando questo problema, e poi ci sarebbe l'accessibilità anche volendo.
Adesso tra l'altro c'è anche l'accessibilità rinnovata, quella dell'Europa, c'è la nuova legge, ne abbiamo parlato brevemente, poi ne dovremo parlare anche più ampiamente dei requisiti nuovi di accessibilità imposti dall'Europa, quindi...
Sì, e quindi stavo osservando tutti i siti in generale così, che praticamente se ne fregano un po' e stanno facendo galleggiare tutte queste cose ovunque. È vero che la cookie policy in realtà è vero che deve apparire per forza quando entri, ma possiamo anche selezionare i cookie che vogliamo, chiudere e poi mettere nel footer un riferimento ai cookie, perché comunque una cliente mi chiedeva di toglierlo e io ho detto no, perché già io prima di tutto è obbligatorio, e poi ho pensato anche comunque effettivamente è meglio non avere sempre questo pallino della cookie policy sempre.
Ti occupa
spazio. È vero che uno vorrebbe magari rileggerci rileggersi piuttosto le regole, però piuttosto vai nel footer che sei abituato a vederli lì, ti leggi i termini, ti leggi la cookie policy.
L'importante è che sia disponibile, che ci sia comunque.
E questo in entrata va bene. Poi cosa c'è d'altro? Quindi WhatsApp va bene che sia separato perché è un canale di comunicazione, quindi va messo su un lato di canale di comunicazione, non con la cookie policy, perché comunque sono due funzionalità diverse. Con la chat di WhatsApp si può mettere anche qualcos'altro che riguardi la comunicazione, tipo la chat AI in questo caso, o creare un sistema che magari metti il pallino e uno a questo punto si può aprire il chat AI o WhatsApp, che è una cosa che non esiste ma che si può fare comunque, non è impossibile, si crea un'automazione per farlo. Cosa c'è che il tornasù forse è la difficoltà maggiore. Dove mettere questo tornasù, perché il tornasù non è comunicativo e il tornasù non è
strumentale proprio, sì, è soltanto io non lo uso mai ad esempio, però vedo che molte persone
però il tornasù entra in gioco quando inizi a navigare il sito, quindi potrebbe andare dal lato cookie in realtà, perché il cookie tecnicamente sei obbligato prima di navigare di accettarlo.
Sì, quindi perché, dice, non hai da tornare su, ecco, se non è ancora, in teoria non è ancora.
Quindi lì scompare questo, rimane il tuo tornasù a sinistra e quindi a destra fare comunicazioni, o puoi fare ovviamente il contrario, scambiare queste funzionalità. Però mi stupiva anche, lì l'accessibilità è un'altra cosa ancora, però l'accessibilità magari la puoi mettere sull'angolo del footer, che in effetti in basso a destra, per evitare di proprio statico invece di farlo galleggiare, per fare in modo che non siano tutti mescolati. O se vuoi dare invece rilievo all'accessibilità, a questo punto le chat li metti nel footer al posto dell'accessibilità e li usi solo quando sono. Puoi mettere non forse in basso ma più in alto, così ovviamente non va mai.
Il fatto che le chat adesso vengono molto messe in evidenza, soprattutto quelle AI, perché si vuole far vedere l'assistente, che c'è l'assistente.
Sì, sì, sì.
Assistenti tra l'altro odiati da tutti, tranne da chi li offre.
Perché ogni volta hai un problema diverso da quello dell'assistenza in pratica, quindi ci sono i portali sanitari che tu chiedi le cose, fa no, questo è questo fondo che deve risponderti, quindi alla fine l'AI risponde solo su questo sito lì e l'altro fondo è un altro sito, quindi
a quel punto chiedo,
e non ce l'ha l'AI,
chiedo a ChatGPT allora, che almeno sa un po' di tutto.
No, è vero. No, una cosa comunque che notavo è che effettivamente spero che i nostri colleghi guarderanno meglio, perché va bene rispettare tutte le regole, ma deve avere anche un senso.
Sì, deve essere naturalmente intanto comodo.
Sì, sì,
e
sì,
poi sì, nel rispetto della legalità.
Google CAPTCHA, è vero che la versione 3 è anche lì, perché mi stavo anche dimenticando questo.
È invisibile la versione 3.
Sì, e quindi, ma poi anche funziona meglio della 2, chiaramente. Però anche lì è un'altra cosa da mettere, e forse lì non è che è tanto scelta per il posizionamento, quindi
sì, lui lo piazza
sinistra,
il bollino,
forse
sì.
Anche a sinistra puoi metterlo, però lì lo piazza lui, quindi devi, magari consiglio a questo punto è prima mettere questo che è un po' meno personalizzabile e poi intorno
in base a quello mettere altrove. Poi per quel discorso però del responsive è sempre poi un'incognita, perché a seconda della dimensione dello schermo potrebbero comunque, bisogna studiarseli bene per evitare che si sovrappongano.
E poi un'altra cosa che vedo che si dimenticano in tanti è la spunta sotto i form di contatti. Sarà brutto, sarà tutto quello che vuoi, ma newsletter e form di contatti devono avere la spunta della GDPR, una cosa obbligatoria. Quindi se sul vostro sito manca, fatelo aggiungere, perché rischiate anche lì la multa, perché dovete farlo.
E la spunta è stata sempre una spunta nel fianco in quel caso, perché allora all'inizio naturalmente non c'erano questi requisiti. Mm-hmm. Nessuno metteva né la spunta né il testo completo della privacy. Poi il trend è stato di mettere il testo completo della legge, mm-hmm, e mettere accetto. Poi si è capito che era un po' inutile e un po' era proprio brutto. E quindi adesso almeno la spunta però bisogna metterla con riferimento, con un link alla pagina in cui c'è la vostra privacy policy. La cosa principale è che ci sia la privacy policy sul sito, perché esistono ancora adesso dei siti che non hanno privacy policy. Ora, se un sito non aziendale innanzitutto e che non raccoglie i dati, nel senso un sito puramente informativo, ma non deve avere nemmeno Google Analytics, ad esempio,
no,
per raccogliere
Google Search
i dati.
Console anche.
Search Console.
Sì, sono deve tutte cose di tracciamento.
Una pagina web del 98, allora forse potrebbe anche fare a meno da privacy policy. In caso contrario, la pagina ci vuole sempre. Poi ci sono dei servizi come Ubenda, che forse è il più famoso almeno in Italia, ma anche a livello internazionale, che offrono la generazione della privacy policy e anche tutta una serie di servizi correlati che possono interessare o meno, però l'importante è avere una pagina privacy policy, cioè dichiarare qualcosa, anche se non è in legalese, non è perfetto.
No, poi
non
bisogna
risponde tutto.
Copia e incolla, guardate di cambiare il nome e indirizzo anche.
Potete fare copia e incolla, però fatelo bene.
Sì, perché c'è qualche volta vedi tipo, ma cioè, questo era il nome dell'altra azienda.
E poi soprattutto appunto nella privacy policy c'è scritto come utilizzate i dati che raccogliete. E quindi dovete dire come li utilizzate voi, non come lo utilizza il sito da cui l'avete copiato.
Come ecco, le condizioni di vendita, tu sai come vendi, sai le tue spese di spedizione, i tuoi tempi di spedizione, sai il tuo reso se lo farai o meno.
Fatti
c'è la legge, ma c'è anche la regola.
È capitato
personale.
Spesso che ci dicessero non ce le potete scrivere, non ce le scrivete voi le condizioni di vendita. No, non scriviamo noi perché sapete voi che condizioni avete per la vendita.
Sì, no, perché poi diventiamo responsabili pure, quindi meglio di no.
Ma comunque, il responsabile rimane sempre il proprietario del sito, però noi siamo responsabili, cioè siamo responsabili in tutti i sensi di
lavorare bene,
incitare il cliente, diciamo, a dichiarare sul proprio sito intestato a lui cose vere, cioè quello come le modalità con cui si tratta il cliente, il visitatore e il appunto l'acquirente finale. Chiudiamo con una curiosità, sì, una chicca per poter dire, insomma. Una cosa divertente stavo leggendo l'altro giorno perché come stavo cercando come disattivare Google AI nella ricerca, perché come probabilmente molti di voi vi sarete accorti o forse non vi siete accorti e quello è un problema se non ve ne siete accorti, e Google sta implementando pesantemente la propria intelligenza artificiale anche in tutti i suoi prodotti e anche nella ricerca, nei risultati delle ricerche. Allora, io ho portato qua il mio buon Google, cerchiamo come formattare, ad esempio, come formattare un PC. Vediamo se funziona questa cosa.
Eccoci.
Eccolo qua. Qui il primo risultato di ricerca, invece che essere un risultato sponsorizzato, come è successo, è un finto risultato, perché qua adesso è un po' piccolo forse, vediamo se posso un po' ingrandire, per leggere un po' meglio. Qua ci sono le istruzioni dell'intelligenza artificiale di Google che ci dice come formattare un PC, cioè risponde alla nostra domanda.
Poi sotto ci sono spesso le domande
correlate. E poi l'AI di Google dice anche che insomma ha scopiazzato, perché ci dice qua Microsoft e Ranzulla ci dicono un po', fa una sintesi di
poi secondo me qua ci sarà da, forse lo è già, non lo so perché su Google Ads devo imparare un po' di cose, però potrebbe anche essere che diventino comunque dei sponsorizzati anche quelle, perché già Ranzulla qua che è lì è perché lui è un colosso. Però in realtà potrebbe essere che un domani sia un'altra
potrebbe
cosa.
Essere una ulteriore sede in cui far apparire risultati sponsorizzati, comunque indicazioni sponsorizzate. Ora, questa cosa qua è, secondo me è fuorviante, perché appunto sembra che sto leggendo le prime parole da un sito che Google ha indicizzato, invece questo qua è un contenuto, diciamo, originale generato da Google. Se non lo vogliamo questa cosa, al momento non possiamo farne a meno, perché non c'è un'impostazione per dire non darmi i risultati AI. Voglio i risultati veri, cioè il buon Ranzulla, l'ottima Microsoft e poi vabbè Google ci mette un po' di video eccetera, come al solito fa un mix. È un modo per il momento non avere questo risultato. Allora, i modi sono due: o scrivo meno AI e lui esclude i risultati AI. Tra l'altro qua addirittura mi sta dando un risultato diverso, assistenza computer.biz,
non c'è più
e solo dopo Microsoft, sì, forse perché ci aveva già detto che ci aveva dato Ranzulla,
quindi forse
cerca
non, dice, non c'è più bisogno
fare un po' di variante. L'altro modo, che però non vedremo oggi, lo raccontiamo soltanto, e scrive delle parolacce nella ricerca. Non funziona in realtà in italiano, ho provato, non, funziona solo in inglese, però non lo proviamo neanche in inglese perché non vorrei che poi YouTube vedesse le parolacce nella scritta, quindi non lo facciamo. Comunque, le solite parole tipo quella che inizia per F in inglese, se la si insiste un po', Google dice sta facendo una ricerca che ha qualcosa che non va,
sì,
e quindi la, esclude la sua I per evitare di dire cose a sua volta sbagliate. È una cosa molto divertente,
diciamo che
questa,
sì però trattino I mi sa che è un po' più veloce,
meno I è più veloce, in realtà è veloce anche non scrivere, cioè fare la ricerca normale e poi scorrere per andare a vedere i risultati sotto.
Ma anche io mi sto arrabbiando perché c'è anche però, Gmail che mi sta facendo una cosa del genere.
Il problema è che l'occhio cade comunque su quelle informazioni lì, quindi alla fine si finisce sempre per leggere, è molto subito.
Riesco a vedere, anche Gmail è una cosa simile ultimamente.
Sicuramente questa cosa poi sarà, io mi aspetto da un momento all'altro che l'Unione Europea, come succede sempre, attacchi poi Google per abuso di posizione dominante, perché comunque se io ho un motore di ricerca, il motore di ricerca per eccellenza, e qualcuno entra nel mio servizio e fa una ricerca, ci si aspetta di avere dei risultati di ricerca, non roba generata dal nulla. E
quindi poi sappiamo che l'AI qualche volta aiuta, ma qualche volta inventa, quindi se inventa ChatGPT inventa anche questa.
E comunque io sto facendo una ricerca, quindi vorrei avere dei risultati di ricerca, e non se volevo la materiali generati da intelligenza artificiale vado su ChatGPT oppure su Gemini, così ho avuto anche la scusa per dire Gemini, visto che sembra che si dica
Claude,
Gemini.
Anche se vuoi fare
o Claude, sì, se vuoi fare più il
sofisticato.
Sì, sofisticato. E quindi chiudiamo così in allegria tra ricerca AI e parolacce questa puntata. Basta?
Sì.
Basta, abbiamo fatto le 4:40, quindi
direi che va bene.
Allora, come sempre vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sarà probabilmente sempre di mercoledì. Sempre alle 16, continuate a seguirci, vediamo come ho detto l'anno scorso settimana scorsa che la gente su YouTube sta un po' aumentando, io parlando delle persone che ci seguono in diretta, perché è sempre molto difficile seguirci pomeriggio settimana, quindi grazie per continuare a seguirci e grazie a chi arriva nuovo in questi giorni. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buona serata, ciao.